Guido Crepax, Sogni, Giochi, Valentina. Partiamo da questo titolo, 1953-2003, quindi tutto proprio.
Esatto, è un tutto Crepax. Il titolo è molto emblematico perché, come si può vedere, c'è Valentina, ma non c'è solo Valentina. Quindi, abbiamo voluto uscire da qualsiasi stereotipo, e quindi fare una mostra molto ampia, dove all'interno del titolo già ci sono due concetti: il sogno, quindi l'elemento onirico così importante in tutta la vicenda delle storie di Crepax, e i giochi, che in realtà sono un inedito, nel senso che i giochi sono un'altra delle attività, diciamo così, poco conosciute, ma che è anche una sorta di passatempo creativo di Crepax, che realizza tutta una serie di giochi storici, ma anche legati agli sport, al pugilato, all'automobilismo, e questi li vedremo in mostra. E quindi il senso di questo titolo e di tutta la mostra, che poi ha questo lungo periodo dal 53, il 53 perché è l'inizio della sua attività nell'ambito della pubblicità. E quindi molto prima rispetto al Crepax che conosciamo legato al fumetto, che invece è l'inizio è nel 1965. Quindi uno spettro così ampio per sviluppare un discorso che coinvolge Crepax in tutte le sue sfaccettature, e quindi non solo fumetto, non solo la pubblicità, ma anche appunto i giochi e molti altri aspetti
Tutti i
che
suoi
possiamo vedere in.
interessi. Insomma, mi sembra che l'obiettivo della mostra sia quello di far conoscere questo artista, possiamo dire artista,
Beh, direi
nella
proprio
sua
di sì.
ricchezza di interessi anche, perché il largo pubblico lo identifica come fumettista che ha creato Valentina, ma però è molto di più Crepax, giusto?
Direi che la visione del fumettista che ha creato Valentina è davvero appunto molto limitativo, anche perché poi Valentina è una sorta di alter ego di Crepax, no? Flaubert diceva Madame Bovary c'est moi, e in questo caso potremmo dire Valentina c'est moi. Quindi è un personaggio che si sviluppa in tutto il percorso creativo di Crepax. Tant'è vero che è l'unico personaggio del fumetto che ha un'evoluzione. Valentina, appunto, mette gli occhiali, ha un figlio, invecchia, ha un problema di anoressia che supera. Quindi, evidentemente, è davvero la compagna di strada di Crepax per tutto il suo percorso. E quindi, appunto, la mostra ha la capacità di sviluppare giustamente la componente autoriale di Crepax, e non a caso la mostra si svolge in un museo molto importante che ha una grande tradizione anche per le mostre di arte antica, che è il Museo di Santa Giulia. Quindi in questo caso è davvero l'autore Crepax, e il tipo di taglio della mostra è totalmente innovativo, tant'è vero che non si dà, diciamo, si vuole eliminare il contesto narrativo, e si dà un peso assoluto a quelle che sono le tavole identificate come vere e proprie opere d'arte, ognuna a sé stante. Tant'è vero che Crepax stesso le identifica, le firma una per una, c'è una sorta di suo logo circolare che lui mette sulle tavole, dove mette la sua firma e la data, a dimostrazione che ogni tavola è un lavoro a sé. E così come si tratta il lavoro di un pittore, di uno scultore, così abbiamo voluto trattare l'indagine di Crepax, autore a tutto tondo.
Senta, sono diverse sezioni, vero? Sette, mi pare. Sette
Sì,
sezioni.
esatto. Le sezioni sono sette, e si parte addirittura dai lavori, non possiamo neanche chiamarli lavori, ma insomma dalle testimonianze di Crepax bambino, ragazzo delle scuole, quando lui realizza già una serie di straordinari fumetti dove ci sono già i temi che si svilupperanno in seguito, sì, tra cui l'uomo invisibile, il dottor Jekyll, Dracula e addirittura una piccola figura realizzata, tagliata, ritagliata sulle pagine Domenica del Corriere, che è la donna col cagnolino, che poi ritroveremo nelle storie successive. Ecco, questo bagaglio Crepax se lo porta dietro per tutta la sua vita, ecco, in questa sorta di flusso di coscienza un po' joyciano, no? Che caratterizza il suo lavoro, anzi io lo definirei proprio Crepax, il Joyce del fumetto. E per quanto riguarda le sezioni, noi partiamo dalla relazione forte con la letteratura, quindi con i grandi romanzi e anche i grandi romanzi dell'erotismo di cui Crepax è interprete, e poi l'arte. Anche qui c'è un rapporto molto forte con l'arte, sin dalla prima storia, che è La curva di Lesmo, pubblicata nel 65 su Linus. Dove compaiono gli affreschi di Masolino da Panicale a Castiglione Olona, e dove compare per la prima volta Valentina Rosselli insieme al critico d'arte Philip Rembrandt, dove allora Rembrandt era il personaggio principale, e poi man mano, subito dopo, Valentina diventa la protagonista assoluta. E poi diceva appunto il rapporto con l'arte, che poi diventa legata all'arte più moderna, con relazioni con Picasso, Moore, Kandinsky e Klein, dove addirittura c'è una storia dove Crepax descrive le performance di Klein. Ecco, e poi un'altra sezione molto importante è legata all'inconscio, all'enigma, che è un altro aspetto fondamentale di tutta l'indagine di Crepax, che è un artista che lavora, prima citavo dottor Jekyll e Mr. Hyde, lavora sempre sul doppio. Il doppio poi è anche l'elemento che caratterizza la figura di Valentina, che è un ibrido tra Louis Brooks, e quindi un personaggio del cinema molto amato da Crepax, e sua moglie Luisa,